Le 19.48, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Consiglio regionale straordinario sulla sanità, le opposizioni chiedono un cambio di passo nella nostra regione, ma la maggioranza tira dritto e difende il sistema lombardo. Nel frattempo sempre più cittadini rinunciano a curarsi per ragioni economiche e per le liste d'attesa troppo lunghe. Omicidio a Rogoredo, dai primi esami nessuna impronta della vittima sulla pistola a salve, sempre più dubbi sul racconto del poliziotto. Olimpiadi, due nuove medaglie, oggi per l'Italia, festa al forum di Assago per l'oro della staffetta mista di short track, ma i biglietti per assistere alle gare restano in molti casi a prezzi proibitivi. Oggi al Pirellone c'è stato un consiglio regionale sul tema della sanità, una seduta straordinaria richiesta dalle opposizioni per fare il punto su un settore centrale per la nostra regione. E di questi giorni un rapporto che evidenzia come nel 2025 siano stati oltre 2 milioni i lombardi che hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche o per i tempi di attesa troppo lunghi. Durante la discussione le opposizioni hanno evidenziato le criticità del sistema sanitario regionale chiedendo un cambio di passo alla maggioranza che si è invece trincerata dietro la difesa a spada tratta del sistema lombardo, bocciando tutti gli ordini del giorno delle opposizioni. Pierfrancesco Maiorino è capogruppo del Partito Democratico al Pirellone.
Siamo molto delusi perché le nostre proposte che abbiamo avanzato come opposizioni unitariamente sono proposte per migliorare le cose, per affrontare il tema delle liste d'attesa. Troppi cittadini vengono sottoposti al ricatto odioso, volete farvi curare, allora pagate, per aiutare le lavoratrici, i lavoratori, i medici, gli infermieri a poter operare nel modo migliore, per potenziare la medicina territoriale. Non ci possono essere solo i grandi ospedali. E noi abbiamo avanzato proposte, idee, progetti di fronte ai quali la destra ha detto una sola cosa, no. Ed è un no che ci preoccupa perché le cose non miglioreranno, non cambieranno. Del resto l'assessore Bertolaso ha presentato dei numeri inquietanti. Ad esempio è evidente che oggi Regione Lombardia non pensa di abbattere le liste d'attesa, non ha gli strumenti per poterlo fare. O ancora il centro unico di prenotazione, uno strumento molto importante per gestire insieme le prenotazioni della sanità pubblica e della sanità privata, chiaramente non verrà realizzato al 100% entro la fine della legislatura. Noi continuiamo a dare battaglia, come eravamo presenti oggi in aula e fuori dal palazzo, insisteremo anche nei prossimi mesi con altre proposte, con interventi e ci auguriamo possano far sì che le cose migliorino.
A margine del Consiglio regionale sulla sanità, l'assessore al welfare Guido Bertolaso ha fatto il punto sulla situazione dei ricoverati a Milano dopo il rogo di Crans-Montana a Capodanno. Sono tutti fuori imminente pericolo di vita, ha detto Bertolaso.
Un terzo di quelli che avevamo ricoverato nei primi giorni di gennaio, di fatto di questi pazienti sono stati dimessi. Rimangono i ragazzi che erano soprattutto quelli più gravi. Oggi possiamo dire che sono fuori imminente pericolo di vita. La prognosi non è ancora stata completamente sciolta, ma lo facciamo per prudenza, perché con questo tipo di patologie soprattutto i grandi ustionati possono sempre avere delle ricadute e dei problemi soprattutto di carattere infettivo, che ovviamente speriamo non debbano avere, ma dobbiamo fare attenzione. Infatti tutti i ragazzi che erano ricoverati anche in terapia intensiva al Niguarda adesso sono stati trasferiti nel reparto grandi ustioni del Niguarda stesso, e Lorenzo, che è il ragazzo che sta al policlinico, oggi farà un'ultima medicazione e poi anche lui in questa settimana torna al centro grandi ustioni del Niguarda.
Non ci sono impronte digitali sull'arma a giocattolo ritrovata vicino al corpo di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso a Milano da un poliziotto in borghese durante un controllo antidroga nei pressi della stazione di Rogoredo. E quanto emerge dalla prima perizia, non ancora definitiva, sull'arma, l'assenza di impronte rafforza la tesi dei legali della famiglia Mansouri, secondo cui il giovane non impugnava la pistola, anche se sarà decisiva l'analisi del DNA. I risultati sono attesi tra 8 giorni. E presto per trarre conclusioni, ci dice l'avvocato della famiglia della vittima, Marco Romagnoli, che ricorda quelli che secondo lui sono alcuni elementi oggettivi.
Ieri ci sono state le aperture dei plichi nel contraddittorio delle parti, i primi esami che però non hanno ancora restituito dei risultati interpretabili. Quindi preferisco continuare a commentare quello che fino adesso c'è di oggettivo in questa storia, che sono due cose. La prima, torno a ripetere, che è assolutamente irrazionale puntare un'arma nei confronti di un soggetto armato, un poliziotto, finta a una distanza rilevante, perché gli dai il presupposto per spararti e quindi è un gesto suicida. E questo mi sembra un primo elemento importante che voglio sottolineare. E si aggiunge un secondo elemento oggettivo, che è quello del punto in cui il colpo è entrato, ovvero sulla parte laterale della testa, che lascia presumere che la vittima non solo abbia deciso di puntare un'arma finta nei confronti di un poliziotto, ma non lo stesse nemmeno guardando mentre lo faceva. E tutto questo mi sembra a questo punto oggettivo e assolutamente da approfondire, perché solleva fortissime perplessità sulla ricostruzione che gli è stata fornita dall'indagato fino a questo momento.
Per voi la vittima Mansouri non impugnava l'arma?
Per me non la impugnava, perché questo gesto, come torno a ripetere, è assolutamente irrazionale. E soprattutto, ripeto ancora, il colpo entra al lato della testa. Quindi pensare di puntare un'arma finta nei confronti di un soggetto armato senza nemmeno guardarlo, credo che sia veramente una condotta assolutamente irrazionale e del tutto implausibile.
Olimpiadi di Milano Cortina, a livello sportivo oggi l'Italia ha conquistato un bronzo nel curling e un oro nel pattinaggio short track, la staffetta mista ha vinto davanti a Canada e Belgio, tra le protagoniste le valtellinesi Elisa Confortola, il primo successo olimpico, e la veterana Arianna Fontana, che ha centrato il 12° podio in 6 partecipazioni olimpiche consecutive. Battuti tutti i primati delle Olimpiadi invernali, ora a Fontana manca una sola medaglia per eguagliare il record di podi olimpici nella storia dello sport italiano, detenuto da oltre 60 anni da Edoardo Mangiarotti. Grande festa per il pubblico del Forum di Assago, dove si svolgono le gare di short track, nonostante i prezzi dei biglietti per assistere dal vivo ai giochi continuino a essere per molte persone inavvicinabili. Ce ne parla Francesca Fulghesu.
Fino a 500 euro per vedere il pattinaggio di figura, 200 per quello di velocità, almeno 50 per il curling. Col passare dei giorni non aumenta l'affluenza e i prezzi restano alti e le Olimpiadi Milano Cortina si confermano alla portata di pochi, forse pochissimi. Lo confermano gli stessi atleti, come Sofia Goggia, che a Cortina d'Ampezzo ha parlato di vero e proprio disincentivo per gli appassionati. Intanto la classe politica va sulla difensiva e Daniela Santanchè cita provocatoriamente i prezzi delle Olimpiadi parigine. Resta però un fatto, le cifre cambiano a seconda delle discipline, ma la maggior parte dei prezzi erano e restano proibitivi. Da qui il lancio di alcune promozioni last minute, come il 2x1 o gli sconti per alcune categorie. Una piccola pezza che però non basta a coprire i buchi negli spalti dei palazzetti. Per chi non si arrende, gli eventi più economici sono le partite preliminari di hockey. Ce la si può cavare con 30 euro. Il biglietto più caro, naturalmente, è quello per la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona, 8.000 euro. L'importante è partecipare, si sa, ma a volte non si riesce a fare nemmeno questo.
La Procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'accusa di manifestazione non autorizzata, travisamento e resistenza pubblico ufficiale nei confronti di 6 persone, quelle identificate sabato scorso per gli scontri al termine del corteo contro le Olimpiadi. Dopo quella manifestazione, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si era scagliata contro i manifestanti, definendoli nemici dell'Italia e degli italiani. A qualche giorno di distanza è arrivata la risposta in diretta del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.
Credo che non si possa che condannare le violenze, ma credo che su questo siano d'accordo tutti. Dopodiché c'è un clima nel mondo, nel nostro paese, in America, per cui ogni forma di dissenso viene bollata come contro la nazione. Ora, in queste manifestazioni ci sono gruppi violenti che vanno isolati e che vanno puniti. E poi però bisogna anche accettare che qualcuno non la vede come la vede chi governa. Quindi è veramente molto, molto, molto meglio non strumentalizzare.
È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza l'operaio di 58 anni caduto da un'impalcatura da un'altezza di 4 metri stamattina all'entate sul Seveso, in provincia di Monza Brianza. L'incidente sul lavoro è successo poco prima delle 11 nella frazione di Camnago, all'interno di un cantiere. La qualità dell'aria migliora nella pianura padana, ma siamo ancora lontani dai limiti fissati dalla nuova direttiva europea. È il quadro che emerge dai dati lombardi di Malaria 2026, il rapporto di Legambiente sull'inquinamento atmosferico. Sono pochi i comuni lombardi su una traiettoria compatibile con gli obblighi europei sulla qualità dell'aria, che potranno essere raggiunti, avverte Legambiente, solo con un deciso cambio di marcia. Intanto l'Italia affronta una nuova procedura di infrazione da parte della Commissione europea in merito alle emissioni nazionali di inquinamento atmosferico. Damiano Di Simine, il responsabile scientifico di Legambiente Lombardia.
C'è sempre un bicchiere mezzo pieno, che è quello che conferma un trend di progressivo miglioramento della qualità dell'aria anche in Lombardia. Quindi abbiamo addirittura alcuni capoluoghi, soprattutto nella fascia pedemontana, quindi Como, Lecco, Varese, che fanno misurare delle concentrazioni che sono rientrate per la prima volta nei parametri di legge. Quindi ci sono degli aspetti positivi. L'aspetto negativo è che questo miglioramento, che è frutto delle politiche europee, è troppo lento per togliere la pianura padana dalla situazione di essere l'ultima della classe per quanto riguarda la qualità dell'aria e le politiche assunte a livello regionale. C'è una novità che è quella riferita alla nuova procedura di infrazione, quindi la quarta caduta in testa al nostro governo, omissivo per quanto riguarda una direttiva del 2016 che attua il protocollo di Göteborg sulla riduzione delle emissioni transfrontaliere, cioè di quegli inquinanti come le polveri ultrafini, come gli ossidi d'azoto, come le sostanze organiche volatili, che certo vengono prodotte in un paese ma che ai noi restano in atmosfera un tempo sufficientemente lungo da gravare sulla qualità dell'aria degli stati confinanti. Anche su questo fronte l'Italia risulta essere inadempiente e per questo unico paese europeo, fra l'altro, proprio il 30 gennaio è arrivata la notifica dell'ennesima procedura di infrazione che chiede all'Italia di fare la sua parte dei compiti a casa per ridurre queste emissioni.
Andiamo a chiudere con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
A tutti una buona serata. Correnti occidentali piuttosto miti continuano a spingere perturbazioni atlantiche verso il nord Italia. Le previsioni quindi per questa sera: cielo coperto con piogge sparse dalla tarda serata e nella notte, limite della neve oltre i 1000-1200 metri di quota. Per la giornata di domani mercoledì al mattino nuvoloso ma via via schiarite a partire da Piemonte e Lombardia occidentale, ultime piogge in allontanamento verso il Veneto. In giornata abbastanza soleggiato, le temperature minime tra 4 e 5 gradi, le massime attorno ai 10. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata.
Sono le 20 in punto e tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Alessandro Braga e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15. Buona serata.